Quante volte vi è capitato di leggere la Sacra Scrittura per scoprire che Dio ha una lite, una disputa, una contesa con i popoli, con le nazioni della terra? Più con le nazioni, più con i governanti della terra che con i popoli, ma con i governanti. Lui ha una disputa per una menzogna che esiste da circa 2000 anni fa. Da 2000 anni fa, da quando Gesù Cristo ha edificato la sua chiesa, nel giro di pochi secoli venne cambiata una cosa molto importante. Quanti di noi, per esempio, ci siamo mai chiesti da dove viene il giorno che noi chiamiamo sabato, quando tutti gli altri giorni vengono chiamati, hanno nomi pagani, dedicati agli astri? Alla luna, lunedì, a Marte, martedì, a Giove, giovedì, a Mercurio, mercoledì. Eppure c'è un giorno che è chiamato sabato. Ed è chiamato sabato da popoli che tradizionalmente vengono da culture, da religioni pagane, cosiddette non bibliche. Allora oggi, proprio per questo, vorrei darvi una sfilza di scritture e quindi vi prego di prendere per vostra utilità gli appunti del sabato, della storia del sabato. Potete intitolarla così: il sabato, passato, presente e futuro. Noi vediamo che la maggior parte del mondo, il sistema sempre più globalmente, non riconosce Dio come creatore del sabato. Non riconosce, non lo rispettano, non lo santificano il sabato. E questo uno dire: ma questo è un cavillo, ma che importanza ha il sabato con un altro giorno? Basta riposare, basta avere un'opportunità di riposo, io posso adorare Dio tutti i momenti della settimana. Ma è proprio così che Dio ha voluto. Perché noi vediamo che in realtà ogni popolo ha un giorno di culto diverso da quello santificato da Dio, e quindi la morale qual è? È la sfida all'autorità e al governo di Gesù Cristo. Provate voi in famiglia, se dite a tutti i familiari: vediamoci a tale giorno e a tale ora perché c'è una riunione. Però ognuno se ne va per conto proprio e non si presenta in quel giorno e a quell'ora. Secondo voi è rispettato quell'appuntamento? No, quindi è una sfida d'amore, una sfida all'amore, una sfida all'autorità e al governo di Dio. Passiamo subito in Genesi capitolo 2 per vedere, per dimostrare, dalla Genesi all'Apocalisse non c'è nessunissima scrittura nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento che dia legittimità all'osservanza della domenica, o che dia legittimità all'osservanza del venerdì, secondo i musulmani, oppure che dia legittimità all'idea che tutti i giorni sono uguali. In Genesi 2, nel versetto 2, dice: pertanto il settimo giorno Dio terminò l'opera che aveva fatta. Notate bene che lui non terminò l'opera al sesto giorno, la terminò nel settimo giorno, compiendo un giorno che si chiama settimo giorno, che si chiama sabato. Il sabato fa parte integrale della creazione di Dio. E nel settimo giorno lui si riposò, riposandosi lui crea il riposo per noi, non perché lui fosse stanco. Si riposò da tutta l'opera che aveva fatto. E Dio, notate bene, nel versetto 3, benedisse il settimo giorno e lo santificò. Noi sappiamo che santificare un oggetto o una persona significa metterlo da parte per uso sacro. Non disse che lui santificò il sesto giorno, oppure un presunto ottavo giorno, cioè equivalente di un primo giorno della settimana. Disse che lui santificò il settimo giorno. Quindi non è vero che tutti i giorni sono uguali, ma solo il settimo giorno è stato santificato. È stato deciso da Dio che solo il settimo giorno è da santificare, perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creato e fatto. Quindi il riposo è una invenzione, se vogliamo, una creazione di Dio. È come se noi non vogliamo godere, per esempio, dell'albero che fa i frutti. L'albero che fa i frutti l'ha creato Dio. Tutto ciò che Dio ha creato, lo ha creato per noi. Adamo ed Eva osservavano la settimana di sette giorni e al settimo si riposavano. Noi non sappiamo per quanto tempo Adamo ed Eva, prima che fossero sedotti e ingannati dal diavolo nell'Eden, certamente vissero un po' di tempo. E dal momento che Dio aveva detto che aveva suddiviso il tempo per l'uomo in sette giorni, non in sei, non in otto, ma in sette, è chiaro che Adamo ed Eva, è implicita la cosa, che Adamo ed Eva si riposavano nello stesso giorno in cui Dio si riposava. Ovviamente fino a quando si ribellarono e furono cacciati via. E allora nel mondo cominciò ad esserci l'anarchia. I popoli cominciarono a inventarsi i loro giorni. E il giorno che più i popoli lontani da Dio, discendenti di Adamo ed Eva, cominciarono ad osservare, chi non osservava nessun giorno, c'era l'anarchia più totale, ma gli uomini che erano un po' più organizzati, che creavano, sviluppavano una loro civiltà, che non era certamente la civiltà di Dio, perché era fuori dall'Eden, lontani dalla presenza di Dio, inventarono un giorno che era il primo giorno della settimana, quello che molti secoli, millenni dopo, chiamarono domenica, in onore al Signore Gesù Cristo, ma solo per ingannare, per non cambiare nulla. Perché il primo giorno della settimana, che è la domenica in realtà, e la domenica non è affatto il settimo giorno, questa è la grande menzogna che dura da 2000 anni circa, in realtà ecco che noi vediamo che Dio manda via gli esseri umani e gli esseri umani creano ciascuno il proprio giorno di adorazione. Proprio in netta contraddizione con quello che Dio aveva detto. Se noi dal tempo di Adamo facciamo un salto di circa 1500 anni, dove arriviamo storicamente? Arriviamo a Noè. Quindi noi vediamo che per 1500 anni l'umanità separata da Dio osservava la domenica, il primo giorno della settimana. E naturalmente quale fu il risultato di questa umanità lontana da Dio che offriva il culto al sole, a un astro e non al vero Dio, lontani da Dio? In Genesi capitolo 7, andiamo in Genesi capitolo 7. In Genesi capitolo 7 Dio e Noè vediamo che si parlavano ogni settimo giorno. E questo è importante vederlo e capirlo, perché è del tutto falso quando vi dicono che il sabato è stato inventato da Mosè, oppure che è un'usanza ebraica, come se Dio si fosse inventato il sabato al tempo di Mosè. Noi vediamo che molti secoli prima di Mosè, cioè circa 1500 anni dopo la creazione di Adamo, nel versetto 4 del capitolo 7 di Genesi, Genesi 7 versetto 4, dice: poiché fra sette giorni, Dio dice a Noè, farò piovere sulla terra per 40 giorni e 40 notti, esterminerò dalla faccia della terra tutti gli esseri viventi che ho fatto. A quel tempo l'umanità si era corrotta nella mente e nella carne, e Dio, per impedire che sparisse del tutto l'umanità, preserva una famiglia, quella di Noè. Ma notate cosa dice nel versetto 4 all'inizio, dice fra sette giorni. Avrebbe potuto dire fra sei giorni, avrebbe potuto dire fra otto giorni, ha detto fra sette giorni. Quindi notate bene, saltate nel versetto 10. Al termine dei sette giorni, cioè al termine del sabato, nel primo giorno della settimana, quella che oggi chiamiamo domenica e che falsamente ci dicono che è il settimo giorno, avvenne che le acque del diluvio furono sopra la terra. Per vedere se le acque del diluvio fossero abbassate, Noè cosa faceva? Apriva un piccolo sportello, usciva la mano e mandava via la colomba. E aspettava che la colomba tornasse magari con un ramoscello, perché se torna con un ramoscello vuol dire che già si vede la terra asciutta, si vedono gli alberi. E invece per diverse volte la colomba tornava senza ramoscello, senza sapere dove appoggiarsi, e vedeva la mano di Noè, e Noè prendeva la colomba e se la portava dentro al riparo nell'arca. In Genesi 8, facciamo un salto di un capitolo, in Genesi 8, versetto 10, qui è Noè, non è più Dio, ma è Noè che dice aspettò altri sette giorni, poi mandò di nuovo la colomba fuori dall'arca. Vi rendete conto, ci rendiamo conto che Noè osservava la settimana di sette giorni e che lui agiva, aspettò così altri sette giorni e poi mandò la colomba. Quindi alla fine del sabato mandò la colomba. Vuol dire che quel sabato lui, prima di mandare la colomba, si riposava, santificava il sabato. E stiamo parlando migliaia, secoli, molti secoli prima di Mosè. E quello c'era per caso al tempo di Noè, un popolo che si chiamasse ebreo, un popolo che si chiamava Israele, non esisteva. Quindi il sabato non ha nulla a che vedere con l'ebraico, con l'ebraismo. Anche se poi Dio al tempo di Mosè dà a questo popolo una cosa che Dio aveva creato sin dall'inizio, come lo dà anche a noi. Il sabato Dio l'ha fatto per l'umanità, non l'ha fatto per un popolo soltanto, perché Dio non ha riguardi personali, il Dio è il Dio di tutti, il creatore di tutti. Quindi Noè alla fine di ogni sabato osservava le settimane di sette giorni, si riposava ogni settimana, ogni sabato, e il giorno dopo operava. Ora, 500 anni dopo Noè, giungiamo al tempo di Abramo. Giungiamo al tempo di Abramo, cioè circa 2000 anni prima di Cristo. In Genesi 26, andiamo in Genesi 26, in Genesi 26 stiamo vedendo la storia del sabato e vedremo che in tutta la Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, non c'è nessunissima parola che dia legittimazione all'osservanza del venerdì o della domenica o dell'idea che tutti i giorni siano uguali. Notate bene, in Genesi 26, versetto 5, siamo al tempo di Abramo, Dio ebbe a dire nel versetto 5 di Abramo: perché lui, Abramo, ubbidì alla mia voce e osservò i miei ordini, i miei comandamenti, i miei statuti e le mie leggi. Ancora dovevano passare altri circa 500 anni per venire sulla terra Mosè. Eppure Abramo osservava le leggi di Dio. Perché molti dicono che la legge di Dio è iniziata con Mosè? Perché molti dicono che con Cristo la legge di Dio è stata abolita? Sono bugiardi, sono falsi. Non dico volutamente, ma sono nell'ignoranza, sono ingannati. Dopo altri 500 anni giungiamo al tempo di Mosè. Ora vediamo, siamo 500 anni dopo Abramo, ma siamo nel 1400 circa avanti Cristo. Il popolo era stato schiavo per ben 430 anni e Dio gli rivela al popolo il sabato ed esige a Faraone. Di che cosa esige? Esige a Faraone la libertà di questo popolo schiavizzato per 430 anni di andare nel deserto a celebrare la festa sabbatica per in onore a Dio, al vero Dio. Che se Faraone si fosse convinto, non ci sarebbe stato bisogno di 10 piaghe, non ci sarebbe stato bisogno per Faraone di perdere quel popolo. Se il Faraone fosse stato comprensivo, avrebbe detto: non è giusto che noi egiziani ci riposiamo di domenica, nel primo giorno della settimana in onore al dio Sole, perché gli egiziani adoravano il Sole, avrebbe potuto dire questo faraone: beh, diamo anche agli ebrei di riposarsi. Ma lui non solo non gli voleva dare la libertà di celebrare una festa sabbatica a Dio, ma non gli piaceva nel modo più assoluto che questi ebrei, questi schiavi, pretendevano di riposarsi in un giorno diverso, in un giorno diverso dagli egiziani. Questo era un affronto, perché metteva in ballo la diversità di Dio, della divinità, della deità. Come tu vuoi dire che il vostro Dio è migliore del mio? Come vi permettete? Ed è un po' la stessa cosa per cui molti cristiani furono poi perseguitati dai vari Cesari durante l'impero romano. E vediamo, andiamo in Esodo capitolo 5, nel versetto 1. Dopo questo Mosè ed Aronne andarono dal faraone e gli dissero: così dice l'Eterno, il Dio di Israele, lascia andare il mio popolo perché mi celebri una festa nel deserto. Questa festa o era una festa sabbatica settimanale o era una festa sabbatica annuale, non lo specifica qui. In Esodo 20, dove vediamo che il rifiuto di Faraone di permettere a Israele di santificare il riposo sabbatico e di concedere la libertà di culto al vero Dio. Dopo che Israele fu liberato dalla schiavitù mediante Mosè, Dio offrì a Israele una prima santa alleanza. Esodo 20, dove leggiamo, dove Dio dice: ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Quando dice ricordati, è implicito il fatto che il popolo di Israele aveva già conosciuto, perché siamo nel capitolo 20, ma nel capitolo 7 Dio, insomma, tutte quelle 10 piaghe, quel conflitto con Faraone era successo per il sabato. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. Lavorerai 6 giorni e in essi farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è sabato, sacro all'Eterno, il tuo Dio. Non farai in esso alcun lavoro. Poi nel versetto 11, poiché in 6 giorni l'Eterno, notate come lo collega il sabato alla testimonianza che c'è stato un Dio che ha creato il sabato, come tutte le altre cose. Poiché in 6 giorni l'Eterno fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi. Il settimo giorno, non dice il sesto o l'ottavo, il settimo giorno si riposò, perciò l'Eterno ha benedetto il giorno di sabato e l'ha santificato. Vedi anche Deuteronomio per i vostri appunti, annotate, Deuteronomio 5, versetti 12 e 15, dove Dio specificamente ordina di osservare il sabato, ordina di osservare il sabato. E dice anche, sentiamo nel capitolo 31, sempre di Esodo, vediamo che il sabato è un segno. I governi umani, i regimi umani vogliono dare dei segni, dei marchi, come quello che un giorno darà la bestia dell'Apocalisse, ma Dio ha dato il suo segno e questo segno è il sabato. Dice che identifica il popolo di Dio. In Esodo 31, dal versetto 12, l'Eterno parlò ancora a Mosè. Parla anche ai figli di Israele dicendo: badate bene di osservare i miei sabati, perché è un segno fra me e voi per tutte le vostre generazioni. Non è che con l'avvento di Gesù Cristo le generazioni dei primi israeliti sono finiti. Questo era un comando che Dio dava a tutte le generazioni ebraiche, ma dal momento che il sabato non fu inventato esclusivamente per il popolo ebraico, si riferisce a tutte le nostre generazioni, compresi i nostri figli. E perché noi lo dobbiamo osservare e considerare un segno fra me, fra Dio e noi, per tutte le nostre generazioni? Dice: affinché conosciate che io sono l'Eterno, che vi santifica, che in passato possiamo dire vi ho liberato da una schiavitù fisica, ma quando è venuto Gesù ci ha liberato da una schiavitù spirituale, cioè dal peccato. Nel versetto 17 dice: esso Il sabato è un segno perenne tra me e i figli di Israele, e la Chiesa di Dio e l'Israele spirituale. Poiché in sei giorni il Signore fece i cieli e la terra, e il settimo giorno cessò di lavorare e si riposò. Magnifica scrittura, magnifica rivelazione. Il sabato, quale segno identificatore, è ribadito anche in Ezechiele. Andiamo in Ezechiele, il profeta Ezechiele, nel capitolo 20, nel versetto 20. Qui sono passati diversi secoli. Era cominciata la dinastia davidica, ma naturalmente perché Dio fece sorgere dei profeti? Perché tutte le volte che il popolo si allontanava dal rispettare il sabato e le altre leggi, lui faceva sorgere profeti. E uno di questi era Ezechiele. Nel capitolo 20, versetto 20, Dio dice attraverso questo profeta: santificate i miei sabati e siano essi un segno fra me e voi. Non dice santificate i vostri sabati, perché vedete, nella lingua ebraica la parola sabato significa letteralmente riposo, Shabbat. E lui dice: non dovete scegliere voi quando vi dovete riposare. Vi dovete riposare quando mi riposo io, perché se vi riposate quando mi riposo io, avremo comunione. Non saremo una famiglia smembrata, perché Dio è il Padre nostro. Dice: santificate i miei sabati e siano essi un segno fra me e voi, dal quale si conosca che io sono il Signore, il vostro Dio. Ora, se io sono un buddista, chiaramente non è questo il mio Dio, non è il Dio della Bibbia. Se io sono un musulmano, osservo il venerdì, non è questo il mio Dio, non è quello della Bibbia. Se io sono un vaticanista, non è questo il mio Dio. Abbiamo bisogno di togliere questa disputa e questa lite e riconciliarci con Dio, perché assieme alla violazione del sabato c'è una serie di violazioni di comandamenti. Quando inizia e finisce il sabato del Signore? Levitico 23, versetto 32. Il sabato è dalla sera alla sera seguente celebrerete il vostro sabato. Dalla sera alla sera seguente celebrerete il vostro sabato. I giorni solari iniziano al tramonto, i mesi lunari iniziano con la Pasqua in primavera, secondo l'anno naturale biblico. E Dio avvertì il primo Israele di benedizione e di maledizione. Ecco, annotate questi due capitoli che vi invito a leggere per conto vostro interamente, perché sono due capitoli fondamentali, anche profetici. In Levitico 26 e Deuteronomio capitolo 28, lo riassumo in questo modo quello che Dio vuole diceva a Israele, ma dice anche a noi. Dice: se osserverete i miei sabati e le mie leggi, io vi benedirò con abbondanza di cibo e di pace. Dimorerò in mezzo a voi e voi sarete mio popolo. Forse Gesù, quando ha detto: io me ne vado al Padre, però io sarò con voi sino alla fine dell'età presente, in che modo è con noi? Attraverso il suo Spirito. Cioè dimorare, quando Dio dimora con noi, quando il suo Spirito è fra di noi, con noi, allora c'è cibo e pace, serenità, e quando ci sono problemi li affrontiamo nel modo migliore. Dice: ma se disubbidite i miei sabati e le mie leggi, Dio dice, io vi abbandonerò e sarete sconfitti dai vostri nemici e sarete dispersi fra le nazioni. Cosa che accadde all'Israele. E cosa che accade in questo mondo a tutti i popoli, proprio perché tutte le nazioni hanno che cosa? Hanno una disputa con il Creatore. Difatti è un mondo diviso, un mondo dilaniato da guerre continuamente, da cani mangiacani. Non c'è la famiglia di Dio sulla terra, c'è una umanità dove tutti si scannano, dove tutti non si aiutano come dovrebbero. Anche chi fa un po' di generosità lo fa per bilanciare la propria coscienza, ma alla fine non c'è l'amore di Dio su questa terra, non c'è pace, non c'è cibo per tutti. Ciò non di meno, Dio in questi due capitoli dice, ciò non di meno, se i vostri discendenti si pentiranno, io li farò tornare nella terra promessa. E li farò tornare a me, dice anche. Quindi è molto importante. Facciamo anche un altro salto nella storia del sabato. Verso la metà dell'VIII secolo avanti Cristo, il profeta Isaia, Dio fa sorgere un altro profeta, Isaia, il quale preannuncia la prima venuta del Messia, che poi, guardate il caso, è l'autore, è l'osservatore del sabato. Gesù è stato autore e osservatore del sabato. In Isaia, capitolo 56, dal versetto 1, così l'Eterno dice, osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire. A chi si riferisce? Quando lui dice, qua sta parlando secoli prima che venisse Cristo, dice, perché la mia salvezza sta per venire. È chiaro che si riferisce a Gesù Cristo, perché non c'è salvezza al di fuori del nome di Cristo. E la mia giustizia, dice, sta per essere rivelata. Gesù Cristo è la vera giustizia. Dice, beato l'uomo che agisce così, poi fa un salto e dice, l'uomo che osserva il sabato, che fa il bene agli altri e che osserva il sabato. Non serve a niente osservare il sabato e fare del male, come non serve a niente fare del bene e violare il sabato. Dice, beato colui che osserva il sabato e che si astiene dal fare il male. Darò loro, notate bene, un nome eterno. Quindi sta parlando di salvezza eterna, sta parlando di eternità. Io darò loro un nome eterno che non sarà mai cancellato dall'albero, dal libro della vita. Tutti quelli, notate bene, tutti quelli che osservano il sabato senza profanarlo e si attengono fermamente al mio patto, quello fu il primo patto, ma poi vedremo se il secondo patto annulla tutto questo, dice, io li condurrò sul mio monte santo e li riempirò di gioia, notate bene, nella mia casa di adorazione. E poi verso la metà di questo versetto 7 dice, perché la mia casa sarà chiamata una casa di orazione per tutti i popoli. Notate bene come qui sta preannunciando che quando tornerà Cristo tutti saranno riuniti ad osservare il sabato, perché il sabato non è fine a se stesso, ma l'osservanza del sabato è un riconoscimento dell'autorità e del governo di Gesù Cristo. Il riconoscimento che Lui è il creatore di tutte le cose. In Geremia capitolo 25, nel versetto 31, dice, il clamore giungerà fino all'estremità della terra, perché l'Eterno ha una contesa con le nazioni. Egli entrerà in giudizio contro ogni carne e darà gli empi in balia della spada, dice l'Eterno. Perché la non osservanza del giorno giusto crea una famiglia dove tutti i figli sono nemici l'uno dell'altro. È l'umanità delle nazioni. Quando mai le nazioni hanno vissuto in pace senza mai cercare di prevaricare l'una contro l'altra? Perché non c'è il padre, perché non c'è il sabato, perché non ci si riunisce in comunione con la famiglia. Perché il padre viene sottovalutato e dice io mi riposo quando voglio io. Ecco, ma un secolo dopo, verso la metà del VII secolo avanti Cristo, noi vediamo che il regno di Giuda viene assediato, proprio perché i giudei abbandonano il sabato e le altre leggi. E Dio suscita il profeta Ezechiele Cosa dice in Ezechiele, annotate 46, nel versetto 4? Suscita il profeta Ezechiele e per consolare i pochi rimasti fedeli, Dio rivela una visione del suo futuro ritorno glorioso e la restaurazione del suo nuovo tempio sulla terra. Questa, perché Dio, oltre che far sorgere i suoi profeti per denunciare i peccati del popolo, ovviamente non è che tutto il popolo abbandonava, c'era sempre un residuo di persone fedeli come noi un po', che vediamo come sta andando il mondo e diciamo, ma siamo proprio, no? Siamo pochissimi nel mondo, siamo rimasti noi soli a credere certe cose. Allora Dio, per non scoraggiare quelle poche persone, gli dà questa visione del regno futuristico descritto negli ultimi 7 capitoli del libro di Ezechiele. Annotate questa informazione. Gli ultimi 7 capitoli, a cominciare dal capitolo 43, e in particolare in Ezechiele capitolo 46, nel versetto 4, proprio c'è la descrizione che Gesù si manifesterà ai pellegrini ogni giorno di sabato, dopo aver eretto per 1000 anni il suo regno, il suo tempio sulla terra. Ora, facciamo un altro salto di circa 7 secoli e arriviamo a Gesù Cristo. Il creatore del sabato viene personalmente sulla terra. È lui che ha creato il sabato. Volete una prova? Per chi non l'avesse ancora, vediamo come c'è una continuità. Andiamo nel Nuovo Testamento, Giovanni capitolo 1, nel versetto 14. Dice che la parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria come gloria dell'unigenito. Non è che lui prima di venire sulla terra era unigenito, no, lui una volta che è venuto l'abbiamo contemplata come l'unigenito. Non c'è mai stata nell'eternità una sola volta in cui, un'altra volta voglio dire, in cui Dio si fa uomo. E facendosi uomo, lui è l'unigenito, in quanto uomo nato da Maria Vergine, preceduto dal Padre, piena di grazia e piena di verità. Come facciamo a sapere che Gesù è il creatore del sabato? Basta andare nel versetto 1. Nel principio era la parola, dice, la parola era presso Dio e la parola era Dio. E nel versetto 3. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui, per mezzo della parola, e senza di lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Il che significa che il sabato è stato fatto da Gesù Cristo. Il sabato fu creato da lui, da Gesù, prima di farsi uomo. E quando Gesù è venuto, ha forse abolito il sabato? Ha forse legittimato il primo giorno della settimana come giorno di culto? Quello che tutti i pagani osservavano in onore a Dio Sole? Andiamo in Matteo capitolo 5, versetto 17. Queste sono scritture fondamentali che le sto dicendo, molti di voi già le conoscete, ma affinché quelli che sono nel mondo ancora possano avere proprio una traccia ben precisa del fatto che la Bibbia dalla Genesi all'Apocalisse non dà legittimità alla domenica o al venerdì o all'idea che tutti i giorni siano uguali. Dice Matteo 5, versetto 17, Gesù: non pensate che io sia venuto ad abrogare la legge o i profeti. Io non sono venuto per abrogare, ma per portare a compimento. Che cosa significa portare a compimento? Qui c'è un grandissimo malinteso, se non lo vogliamo chiamare una grande menzogna, che viene insegnata a milioni e milioni di cattolici e milioni di protestanti evangelici. E questa menzogna è che secondo loro il Cristo che porta a compimento è togliere il sabato, togliere di mezzo il sabato, perché se tu gli dici: ah sì, allora vuol dire che noi possiamo rubare? No. Allora c'è ancora il comandamento. Allora noi possiamo commettere adulterio? No. Allora c'è ancora il comandamento. Gli unici comandamenti di cui tutte le religioni cosiddette cristiane, ma apostate, hanno cambiato il comandamento che vieta l'idolatria e il comandamento che vieta la profanazione del sabato. Hanno cambiato questi due comandamenti e cambiando questi due comandamenti si nomina il nome di Dio invano e si mette l'uomo al posto del vero Dio. Quindi tutti e quattro i comandamenti si violano e quindi non si adora e non si rispetta il vero Dio. E noi lo possiamo vedere che Gesù cosa portò realmente a compimento, quello che molti nostri fratelli cattolici e protestanti non capiscono. Lui portò a compimento le due facce della legge. La legge ha due facce, come le facce di una medaglia. C'è la legge spirituale da un lato e c'è la legge penale dall'altro lato. Se io violo la legge spirituale, merito una punizione dall'altro lato. Allora Gesù venne per portare a compimento che in che modo? Per dire io vi mostro come dovete osservare la mia legge spirituale. Voi avete udito che se uno ammazza qualcuno, allora sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico che voi finirete nel fuoco della Geenna solo se odierete il nemico. Quindi non è che ha cambiato la legge, ma ha cambiato il nostro modo in cui dobbiamo intenderla la legge, il nostro modo in cui noi dobbiamo viverla. Questa è la prima faccia della legge. L'altra faccia della legge è che anticamente per un popolo, per un'umanità molto dura di cervello, per quel tempo, ora è facile guardare indietro e dire così, noi ci sentiamo molto più civilizzati, ma non è che lo siamo veramente se vediamo quanti inganni ci sono in giro. Ma loro pensavano che Dio gliel'ha detta questa legge, che quando tu pecchi, se pecchi involontariamente o anche se ti penti, tu porta un animale da sacrificare davanti al mio altare per mezzo dei miei sacerdoti. E allora sarai riammesso al popolo. Ma questo doveva durare fino a quando il popolo si rendesse conto di una cosa importante, che il sacrificio degli animali non avrebbe mai potuto purificare la coscienza dell'uomo, perché l'uomo arrivò al punto di capire un bel giorno, per secoli continuarono a dare i sacrifici di animali, fino a quando non capirono i primi frutti, a dire, ma non può essere perché io posso sacrificare un animale e continuare dentro di me, nella mia coscienza, ad essere un trasgressore. Allora, quando Dio vide che alcuni cominciarono a capire questa ipocrisia, la loro ipocrisia, quella era per Dio la pienezza dei tempi, per venire sulla terra e dire, bene, io mi sacrifico al posto vostro. Ecco, io sono l'agnello di Dio, non accetto più i vostri agnelli e io do la mia vita per voi. E perché Dio lo fece? Nella speranza che quanti capiscono nella propria coscienza che Dio che si fa uomo dà la vita per loro, ecco si diventa compunti e che da quel momento in poi l'uomo coscienziosamente vuole morire con colui che ha dato la vita per lui, per rinascere a una nuova vita. Quindi questa è la ragione per cui Dio disse io porterò a compimento. Altro che oggi siamo sotto la grazia e quindi possiamo peccare, tanto siamo nati per peccare. Questa è la loro logica, ma non è così. Andiamo in Romani capitolo 8. In Romani 8 noi abbiamo il sacrosanto dovere di preservare la grazia che Dio ci ha dato attraverso il suo stupendo, meraviglioso sacrificio. In Romani capitolo 8, nel versetto 2, Dio dice, mandando il proprio figlio in carne simile a quella del peccato e a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne di suo figlio affinché la giustizia della legge, quella spirituale, si adempia in noi, che non camminiamo secondo la carne ma secondo lo spirito. Quindi Gesù muore per noi affinché noi mettiamo in pratica portiamo a compimento la legge spirituale. Se non facciamo così, noi scadiamo dalla grazia, sia dalla grazia che dalla fede, come dice l'Apostolo Paolo in Romani 3, versetto 31, per i vostri appunti, Romani 3, versetto 31. Molti anni dopo l'ascensione di Gesù, Paolo scrive: annulliamo noi dunque la legge mediante la fede? Così non sia, anzi stabiliamo la legge. È un altro, uno dei fratelli di Gesù, Giacomo, nel capitolo 2, nel versetto 20, dice: ma vuoi renderti conto, o insensato, che la fede senza le opere è morta? Tu non puoi dire di credere in Cristo e poi trasgredisci le sue leggi. Devi fare le opere di Cristo, le opere della vita. Nel versetto 26, infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. E non è un caso che quasi tutte le chiese questa scrittura o questa lettera del fratello di Gesù, Giacomo, non la leggono quasi mai. Andiamo di nuovo a una delle lettere dell'Apostolo Paolo in Efesini 2, versetto 20. Efesini 2, versetto 20. In Efesini 2, versetto 20, dove Paolo afferma che la Chiesa di Gesù è edificata su che cosa? È edificata sul fondamento degli apostoli, sia degli apostoli sia dei profeti. Non è la Chiesa del Nuovo Testamento edificata solo sugli apostoli, come molti credono, e che addirittura vengono fatti venire in Chiesa solo con il Nuovo Testamento, e quindi rimangono ignoranti di quello che i profeti hanno da insegnare. Il compito dei profeti dell'Antico Testamento, ricordiamolo e lo ribadisco, era quello di esortare il popolo a non abbandonare il sabato e le altre leggi del Signore, e la loro esortazione è diretta anche a noi del XXI secolo. Anche se molti oggi siamo in vari modi schiavi della Babilonia moderna, quegli stessi profeti preannunciano a noi un futuro meraviglioso mediante il ritorno glorioso di Gesù Cristo e del regno di Dio sulla terra. Non è vero che quando noi leggiamo le scritture dei profeti parlano di noi e del nostro futuro? Andiamo in Luca capitolo 4, nel Vangelo di Luca nel capitolo 4, dove vediamo che Gesù santificava fedelmente il sabato da lui stesso creato. Luca 4, nel versetto 16, Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto, e come era solito fare in giorno di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò per leggere. Certo, era un ebreo, gli era dovuto. E nel versetto 31 poi discese a Capernaum, città della Galilea, non tutti ebrei, e nei giorni di sabato insegnava alla gente in generale, non solo ai giudei. In Matteo 24, nel versetto 20, lui ebbe a dire: pregate che la vostra fuga non avvenga né d'inverno né di sabato. È chiaro che parlava di persecuzioni future. Quindi lui si aspettava e parlava un popolo osservatore del sabato. Purtroppo gli scribi e i farisei della tribù di Giuda avevano sviluppato quello che oggi è chiamato legalismo, una serie di tradizioni e regole umane che venivano spesso in conflitto con le leggi spirituali di Dio, perfino con il modo in cui Gesù santificava il sabato. Avevano trasformato il sabato in un giorno di lutto anziché in un giorno di festa. E quindi in Marco capitolo 2 versetto 27 Gesù dovette correggerli dicendo, nel versetto 27, Marco 2, il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. E perciò il figlio dell'uomo è il Signore anche del sabato. È come dire che il sistema è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sistema. E difatti noi stiamo vivendo in un sistema babilonese moderno dove noi siamo stati fatti per il sistema. Noi serviamo il sistema, non è il sistema che serve noi. difatti ci avvilisce. In Marco capitolo 2 abbiamo visto questo. E Gesù si riferiva a se stesso naturalmente, come per dire: io sono il creatore del sabato e ve lo dico io come santificare il sabato, facendo il bene e non chiudendovi in una torre di avorio oppure accusando. Gesù sapeva che alla fine gli scribi e i farisei l'avrebbero ucciso. Difatti in Giovanni 8, leggiamo in Giovanni 8, Gesù nel versetto 37 dice: io so che siete discendenti di Abramo, eppure cercate di uccidermi, perché la mia parola non penetra in voi. E Matteo 16, 21 dice: da quel momento Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che era necessario per lui andare a Gerusalemme e soffrire e morire per mano dei capi, dei sacerdoti e degli scribi, essere ucciso per loro mano e poi però risuscitare il terzo giorno. Lui l'aveva preannunziato questo. A tal dire gli scribi e i farisei gli chiesero un segno inequivocabile. Gli chiesero un segno inequivocabile. Quale segno dai? Lui dice: questa generazione perversa mi chiede un segno. In Matteo 12, andiamo in Matteo 12, nel versetto 39, egli rispondendo disse loro: questa malvagia e adultera generazione chiede un segno, ma nessun altro segno le sarà dato eccetto che il segno del profeta Giona. Infatti come Giona fu 3 giorni e 3 notti nel ventre del grosso pesce, così starà il figlio dell'uomo 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Questo è il segno della sua messianicità. E Gesù rimase effettivamente morto e sepolto per 3 giorni e 3 notti. E alcuni dicono: no, sì, è morto, ma fece finta di essere morto. Rimase morto per 3 giorni e 3 notti. E Gesù adempì il segno di Giona alla lettera, ed è di estrema importanza notare che la sua risurrezione non avvenne affatto di domenica, come molti insegnano erroneamente, ma avvenne di sabato. E non poteva d'altronde essere diversamente, visto che dalla Genesi abbiamo visto qual è il vero giorno di riposo, il sabato. Come possiamo saperlo con certezza? Vediamo e guardiamo attentamente alcune scritture del Nuovo Testamento. I Vangeli di Matteo, Luca, Marco e Giovanni narrano che le donne pie andarono nel sepolcro dopo il sabato, cioè all'alba del primo giorno della settimana, quella che oggi viene chiamata domenica. Ma cosa trovarono? Trovarono la tomba vuota. Non furono testimoni della risurrezione. Difatti degli angeli apparvero loro e dissero: ma perché cercate Gesù fra i morti, qui al cimitero? Egli non è qui, è già risuscitato, come aveva predetto. Se li volete queste scritture per i vostri appunti, Matteo 28, versetto 5, Marco 16, versetto 6, Luca 24, versetto 6 e Giovanni 20, versetto 1. Lo ripeto, Matteo 28, versetto 5, Marco 16, versetto 6, Luca 24, versetto 6 e Giovanni 20, versetto 1. Ora, all'alba dopo il sabato, Gesù non fu trovato nel sepolcro. E perché non fu trovato nel sepolcro? Evidentemente era risuscitato il giorno prima, cioè di sabato. A che ora esattamente? A che ora esattamente? Esattamente nella stessa ora in cui era spirato 3 giorni e 3 notti prima. A che ora esattamente? Lo dice Matteo 27, versetto 46. Annotate, Matteo 27, versetto 46, dice che Gesù nell'ora nona, poi alla parte finale del versetto 50, dice: lui emesso un alto grido, spirò. Lui morì nell'ora nona. Quindi dal versetto 46 fino al versetto 50, se vi leggete tutto questo paragrafo, scoprirete che Gesù spirò nell'ora nona, e l'ora nona quella biblica, corrisponde alle 3 di pomeriggio, alle ore 15 del calendario romano, dell'orologio romano. Gesù quindi risuscitò alle 3 di pomeriggio di sabato e non di domenica. Altrimenti le donne pie, quell'alba di domenica, avrebbero dovuto trovare Gesù ancora nel sepolcro. Questa verità è inequivocabile. Eppure in certe Bibbie, nel Vangelo di Marco, per esempio, c'è una punteggiatura sbagliata, perché volutamente hanno messo una virgola nel posto sbagliato per far credere che Gesù sia risuscitato di domenica. Notate in Marco capitolo 16, versetto 9. In Marco, capitolo 16, versetto 9, vediamo insieme questa virgola bugiarda, che contraddice il testo originale. Nella vostra Bibbia quasi sicuramente troverete nel verso 9 queste parole. Ora Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, questa frase, così come è scritta, è in netta contraddizione con il versetto 6, che è qui Marco nel capitolo 16, nel versetto 6, dice che le donne non trovarono Gesù risorto, non era nella tomba, però lui nel versetto 9 dice, a motivo della virgola, ora Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena. Ora, questa punteggiatura, la virgola che è messa subito dopo la parola settimana, è stata manipolata. Notate al rallentatore come cambia il significato quando spostiamo la virgola e la mettiamo nel posto giusto. Anziché essere subito dopo la parola settimana, la mettiamo subito dopo la parola risuscitato. E dice, così come effettivamente dice il testo originale, nel versetto 9, ora Gesù, essendo risuscitato, virgola, la mattina del primo giorno della settimana apparve a Maria Maddalena. E voi sapete che la punteggiatura non era nel testo originale, ma fu aggiunta e fu aggiunta proprio arbitrariamente per far credere qualcosa che non era. Ma anche dopo la morte, risurrezione e ascensione di Gesù, gli apostoli continuarono sul fondamento spirituale dei profeti dell'Antico Testamento. Quindi vediamo un'intera continuità da parte della legge spirituale che Dio ci dice di osservare, allo scopo di mantenerci nella sua grazia. Atti capitolo 13. Andiamo nel libro degli Atti, capitolo 13, dove a seguito della loro predicazione in giorno di sabato, nel versetto 42, Atti 13, nel versetto 42, vediamo che molti, no pochi, molti li pregavano di esporre ancora queste cose nel prossimo sabato. Cristo era già morto, risorto e asceso al cielo. Che motivo avevano gli apostoli, anche dopo la sua morte, di osservare ancora il sabato? Sarebbe stato molto più comodo adeguarsi al resto dell'umanità. Eppure loro anche preferivano osservare Dio andando controcorrente, ed è molto difficile andare controcorrente, e noi lo sappiamo. Noi lo sappiamo. È la ragione per cui, come un filtro, il sabato non fa crescere molto numericamente allo stato attuale, ma in futuro c'è un futuro radioso. Nel versetto 44 dice: il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola di Dio. Il sabato seguente tutta la città, quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola di Dio. E questa era una città pagana, non era una città del popolo di Dio. Facciamo un salto negli Atti capitolo 17, nel versetto 2, dove vediamo che nel versetto 2 che era consuetudine di Paolo osservare il sabato. Difatti, come era sua consuetudine, Paolo vi andò e per 3 sabati discusse con loro sulla base delle scritture. Da buon israelita, l'apostolo Paolo santificava il sabato, ma non avrebbe avuto motivo di santificarlo più se Gesù fosse veramente venuto ad abolire il sabato. Visto che tutta l'umanità continuava a osservare la domenica. Ma per i primi gentili convertiti, specialmente quelli in Colosse, era più difficile andare controcorrente, perché erano attaccati e giudicati aspramente dai loro stessi connazionali, quando li vedevano astenersi dalle carni impure e rispettare il sabato e le feste bibliche anziché le tradizioni pagane. L'Apostolo Paolo dovette incoraggiarli scrivendo loro in Colossesi 2, nei versetti, a cominciare dal versetto 16, «Nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande, o rispetto a feste, a noviluni o ai sabati. Queste cose sono ombra delle cose che devono venire, ma il corpo di Cristo erano cose che rappresentavano il passato, ma qui Paolo capì attraverso lo Spirito Santo che queste cose rappresentano il presente e il nostro futuro. Usare questa scrittura per contestare il sabato è segno di grande ignoranza e incomprensione biblica, perché Paolo non era certamente un ipocrita. Abbiamo visto quante cose diceva, che la legge non era stata abolita, anzi lui la confermava. E infatti in Ebrei capitolo 4 versetto 9, quando lui scrive, l'Apostolo Paolo dice: «Resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio». Nella lezione della CEI dice: «Resta dunque un riposo sabbatico per il popolo di Dio». Quindi vediamo che dalla Genesi al Nuovo Testamento non c'è nessuna parola o scrittura che dia legittimazione all'osservazione della domenica o del venerdì o dell'idea che tutti i giorni siano uguali. Difatti Dio si aspetta che noi seguiamo le sue orme partecipando all'assemblea del sabato, per esempio. Lui è un padre e nel chiamare noi sta formando la sua famiglia e vuole una famiglia che ha comunione, vuole una famiglia che abbia unità, che veniamo tutti in assemblea, che l'assemblea è la famiglia di Dio, veniamo noi in comunione con Dio nel giorno che Lui ha stabilito e, non so se ci avete fatto caso, nell'ora in cui Lui ha stabilito, nell'ora in cui Lui è morto, nell'ora in cui Lui è risorto, alle ore 3. Ma con il sabato del Signore e le sue sante leggi non abbiamo noi un futuro che vedrà Babilonia crollare e che trascinerà noi nella morte. No, noi vediamo un futuro estremamente radioso, meraviglioso. E quindi, fratelli e sorelle, in Isaia 66, per chi vuole veramente amare la verità e mettersi in gioco, in Isaia 66, nel versetto 22, abbiamo letto che il fondamento della Chiesa del Nuovo Testamento è anche sulla base degli insegnamenti dei santi profeti. Quindi noi vediamo nel versetto 22 che Dio dice: «Poiché come i nuovi cieli e la nuova terra che io farò sussisteranno stabili dinanzi a me, dice l'Eterno, così sussisteranno la vostra progenie e il vostro nome, e avverrà che di novilunio in novilunio e di sabato in sabato ogni carne verrà a prostrarsi davanti a me, dice l'Eterno. E quando essi usciranno, vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati contro di me, poiché il loro verme non morrà, il loro fuoco non si estinguerà, e saranno in orrore ad ogni carne». Quindi se in passato noi abbiamo sottovalutato l'importanza del sabato, l'importanza della comunione con Dio, allora queste parole di Dio sono molto importanti e faremo bene a scriverle nella nostra testa. In conclusione, consideriamo gli uni gli altri, diceva Paolo, per incitarci ad amore e per incitarci a buone opere, non abbandonando il radunarci insieme, come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vediamo approssimarsi il giorno del Signore.